Digit Radio, Italia News. L'Italia in diretta.
Benvenuti dalla redazione per questo nuovo appuntamento settimanale del Digitour di digitradio.it, servizio web di informazione da leggere, da ascoltare, da vedere. Andiamo a Napoli, la solidarietà della Chiesa, Antonio Boccellino.
Lunedì 20 gennaio alle 17.30 il Cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, inaugura l'opera Segno per i fragili della città. La povertà non è solo mancanza di risorse materiali, esistono bisogni altrettanto importanti come quelli di vivere in famiglia, di avere relazioni sociali significative e la possibilità di accedere a cure mediche. Per dare risposta anche a questi bisogni, ai meno fortunati, la Chiesa di Napoli ha dato vita a Casa Bartimeo, un vero e proprio polo della carità coordinato dalla Caritas diocesana della Chiesa, che sorge nel complesso della Basilica di San Pietro ad Aram, lungo il corso Umberto I a Napoli, un primo segno tangibile del giubileo della speranza. Sarà una casa in cui troveranno sostegno e accoglienza diverse fragilità, un centro di ascolto diocesano, una comodità per giovani che vivono in condizioni di fragilità, un luogo di accoglienza per donne e nuclei WIC familiari e un centro di supporto psicologico e soprattutto un importante poliambulatorio solidale. L'opera sarà inaugurata lunedì 20 gennaio alle 17.30 in corso Umberto I 292, a pochi passi dalla centrale Piazza Garibaldi, dal Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia. Ci sarà Henry De Luca, che terrà una lectio magistralis dal titolo Giubileo, libertà, restituzione e riscatto, e il maestro Lello Esposito, che attraverso il progetto Quadreria Sociale darà vita e colori alle stanze del Polo della Carità.
Ci trasferiamo in Sicilia, da Catania, Alberto Mazzone.
Agrigento, capitale della cultura 2025, e Sicilia premiata quest'anno Regione Europea della Gastronomia. Cosa hanno in comune questi due riconoscimenti? Certamente il forte legame tra cibo e letteratura che scrittori siciliani, tra i più importanti del Novecento, raccontano proprio in questo territorio. Tomasi di Lampedusa, nel Gattopardo, porta in tavola un torreggiante timballo di maccheroni che nella sua opulenza differenzia la classe nobile ricca. Leonardo Sciascia, nei suoi racconti, si sofferma spesso sul cibo, ricercando l'intimo rapporto con il territorio. Pirandello poi ama caratterizzare i suoi personaggi anche con riferimenti al cibo e al mangiare. Infine, Camilleri da sempre ci propone fantastici rituali solitari ed appassionati del commissario Montalbano, soprattutto con riferimento a tre piatti simbolo: la caponatina, le sarde a beccafico e gli arancini. Il cibo quindi è cultura, ma anche chiave di lettura per esplorare la sicilianità. Dalla redazione di Catania, di Digit Radio Italia News, un cordiale saluto da Alberto Mazzone.
Restiamo in Sicilia con Lucio Volo.
Un monumento a cielo aperto, in totale stato di abbandono, un grido d'allarme che parte da molto lontano a difesa di un'opera di straordinaria bellezza e unicità. Stiamo parlando del cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, uno dei principali centri siciliani per la produzione di ceramiche e in particolare con una tradizione che risale al XVII secolo, di mattonelle maiolicate. Un grido d'allarme che parte da lontano e che porta la firma dell'artista di origini stefanesi Concetto Tamburello, il quale da anni ormai porta avanti la sua personale battaglia a difesa di questo prestigioso luogo di incontaminata bellezza. Utilizzato per le comuni sepolture negli ultimi due decenni del 1800, è riconosciuto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina sito da porre sotto tutela. Il cimitero vecchio non ha mai avuto la considerazione che meritasse, in quanto non si può essere insensibili per non difendere un'opera d'arte così rara. Da Santo Stefano di Camastra per Digit Radio, Lucio Volo.
E adesso ci spostiamo a Varese.
Benvenuti all'ascolto da Chiara Ambrosioni della redazione di Digit Radio Italia News di Varese, Lombardia, dove come ogni anno il 16 gennaio si svolge il Falò di Sant'Antonio, un momento di gioia e di speranza tanto amato dai varesini. La festa richiama l'antica tradizione di chiedere la benedizione per gli animali al loro patrono Sant'Antonio Abate, vivendo poi momenti di convivialità e antichi rituali propiziatori per il nuovo anno. Secondo rituale, la prima giornata della ricorrenza viene scandita da due messe e dalla benedizione delle candele nella chiesa della Motta, dedicata al santo. Il sagrato della chiesa e le vie limitrofe si riempiono di banchi gastronomici che offrono specialità da gustare aspettando le 21, quando, come da tradizione alla presenza delle autorità cittadine, i responsabili della storica associazione dei Morelli della Motta, che da sempre si occupano del falò e di raccogliere la legna necessaria, accendono una pira che ha un forte valore simbolico e di cui si narra già in scritti del 1619. I varesini affidano al potere delle fiamme biglietti su cui scrivono i propri desideri e propositi. Partecipa anche chi è lontano, inviando una mail ai Monelli che poi offrono al fuoco anche questi desideri. Dalla redazione di Digitale Italia News di Varese, Chiara Ambrosioni.
Dalla capitale, artigianato e sostenibilità.
Denisa Kuzik, dalla redazione romana di Digitradio Italia News. Oggi parliamo di artigianato e sostenibilità in occasione del PT Uomo. Il brand Calzoleria Toscana celebra l'apertura del suo nuovo store nel cuore di Firenze. Sarà la cornice perfetta per presentare una capsule collection speciale dedicata all'evento. Calzoleria Toscana, sinonimo di tradizione e qualità dal 1958, si distingue per la lavorazione artigianale del tinto in capo, un processo sostenibile che utilizza pigmenti naturali per creare calzature uniche, dai colori ricchi e sfumati. Questa tecnica riflette un'eleganza senza tempo, con scarpe confortevoli e durature. La collezione spazia dai modelli classici alle sneakers più moderne, mantenendo sempre alta l'attenzione verso la qualità e il design, un esempio perfetto di come la tradizione possa dialogare con l'innovazione sostenibile. Dal PT Immagine Uomo di Firenze è tutto. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su moda e sostenibilità. Denisa Kuzik per Digitradio Italia News.
Siamo a Bologna per la presentazione di un libro.
Un saluto da Emanuela Susmer per Digitradio Italia News, redazione Emilia Romagna. Presso il teatro Sala Polifunzionale San Giovanni Bosco di Via Istria 5 a Bologna, Federica Benassi presenterà il libro L'educazione dei maschi per un mondo senza femminicidi, per le generazioni di domani più giuste e più uguali. L'autrice, counselor e imprenditrice esperta di comunicazione e relazione nella famiglia, oltre a tenere corsi e seminari nelle scuole indirizzati ai genitori e ai insegnanti, da 3 decenni gestisce un asilo nido a Bologna. Senza alcun pregiudizio verso il mondo maschile, l'autrice indagherà la genesi dei comportamenti che possono portare a compiere i femminicidi o più in generale a mettere in atto quegli atti di violenza contro le donne che purtroppo stanno diventando all'ordine del giorno. Come educare i figli per evitare che diventino possessivi e violenti? Quali regole devono seguire i genitori per crescere figli consapevoli della gravità della violenza sulle donne? Sono solo alcune delle domande cui la counselor darà una risposta attraverso l'illustrazione di casi concreti da lei seguiti e spiegando il concetto di quella che lei definisce l'educazione dai maschi. Sarà una preziosa occasione di consapevolezza e di formazione rivolta a tutti. Un cordiale saluto da Emanuela Susmel per Digitradio Italia News.
Firenze per le grandi opere del Caravaggio.
Elena Maria Petrini per Digitradio Italia News, dalla redazione di Firenze. Caravaggio e la pittura seicentesca. Fino al 19 febbraio 2025 sarà possibile visitare il nuovo allestimento dedicato a Caravaggio e alla pittura seicentesca al primo piano dell'ala di Levante degli Uffizi a Firenze. 8 sale dai nomi suggestivi tra realtà e magia, Caravaggio e Artemisia, la Medusa, Il Bacco, Lume di Notte, Rembrandt e Rubens, Galileo e i Medici, Epica Fiorentina, la parte del leone la fa ovviamente Caravaggio, indiscusso fulcro della pittura di quel secolo caratterizzato da forti passionalità, simbolismi e novità spesso estreme. Il nuovo allestimento segue un approccio tematico ed artistico per stimolare la curiosità nel visitatore, trasportandolo nell'atmosfera di quel tempo e nella storia delle collezioni medicee. Un'esperienza intellettuale per tutti, ognuno col proprio occhio critico. Grazie alla combinazione tra la pittura fiorentina, italiana ed oltralpe, nasce uno spirito internazionale tipico del gusto dell'epoca. Elena Maria Petrini per Digitradio Italia News dalla redazione di Firenze.
Parliamo di cibo, andiamo a Verona.
Per Digitradio Italia News da Verona, Elisabetta Cassano. Un piatto di broccoletti accompagnato da un calice di buon custodio ad hoc, anzi 3, per i sabati di gusto in cantina, occasione per conoscere meglio l'offerta enologica e alimentare delle terre di custodia. Si potrà scegliere tra 8 prestigiose cantine del consorzio. L'evento prevede una visita guidata, la degustazione di 3 vini in abbinamento con il broccoletto di custodia. E sarà possibile ripetere o provare l'esperienza degustativa immersi in splendidi paesaggi anche il 25 gennaio e il 1 febbraio. Necessaria la prenotazione nella cantina scelta. E domenica 2 febbraio si potrà fare anche un po' di attività fisica con la Broccoletto Bike Run attraversando i sentieri naturalistici della località Corte Vittoria di Custodia. Percorso alla portata anche dei meno esperti. Tre le possibilità, in stile duathlon, in coppia a staffetta o interamente in solitaria, completando il primo giro di corsa a piedi e gli altri due giri di corsa in bicicletta non assistita. Solo corsa a piedi, un solo giro di 8 km o solo corsa in bici con tre giri per un totale di 24 km. Ad organizzare la manifestazione il gruppo di volontari amatori del cicloturismo, il Bike Team di Caselle. Per Digitradio Italia News, Elisabetta Cassano.
Da Siena, ancora cibo, a tavola con del buon vino.
Dalla redazione toscana, Francesco Sanfilippo. Siena, città del Palio, dei Contrafforti e del Brunello, si prepara ad un nuovo brindisi. Dal 24 al 27 gennaio, le antiche mura della città toscana si animeranno dei colori e dei profumi di Wine and Siena, un evento che, giunto alla sua 10ª edizione, si conferma come un appuntamento immancabile per gli appassionati del buon bere e del buon mangiare. Tutto nelle sale del complesso museale di Santa Maria della Scala. Qui, oltre 150 produttori vi aspettano per farvi assaporare le eccellenze vitivinicole del nostro paese. Helmut Köcher, con la sua guida The Wine Hunter, e Stefano Bernardini, alla guida di Confcommercio Siena, sono gli artefici di questa vetrina che celebra l'eccellenza enogastronomica italiana. Non mancheranno masterclass dedicati alle ultime tendenze, come l'affinamento in anfora o gli abbinamenti cibo-vino più audaci. L'inaugurazione di Wine and Siena è fissata per venerdì 24 gennaio alle 18 nella Sala delle Lupe del Palazzo Comunale in Piazza del Campo. Per Digitradio Italia News, Francesco Sanfilippo.
Andiamo a Bari e 100 anni di storia.
Gaia Romaniello per Digitradio Italia News. In occasione del centenario dell'Università Aldo Moro di Bari, un traguardo che celebra un secolo di storia e successi di studenti e professori che in 100 anni hanno portato in alto il nome della città, al Teatro Petruzzelli si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Presente la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha evidenziato il sostegno economico del governo per l'Ateneo Barese per un importo di 1 miliardo e 15 milioni di euro. L'università celebra il suo centenario con un grande concerto per i suoi studenti, con ospite Daniele Silvestri, un evento che è soprattutto un omaggio alla comunità che ha condiviso questa lunga avventura con l'università e che l'ha resa un caposaldo per gli studi della Regione Puglia. Un saluto da Gaia Romaniello, Digitradio Italia News.
Ancora dalla capitale, lo spettacolo del cielo.
Leila Tavi per Digitradio Italia News. In questi giorni il cielo ci regala uno spettacolo straordinario, la Wolf Moon, la prima luna piena dell'anno. Il suo nome deriva dalle tradizioni delle tribù native dell'America del Nord, che osservavano i lupi ululare vicino ai villaggi durante le gelide notti invernali in cerca di cibo. La luna piena di gennaio ha un significato particolare anche nelle tradizioni sciamaniche della Siberia. Presso i Chukchi, il plenilunio era un momento propizio per rituali in cui si sacrificava una renna maschio. Questo gesto era inteso a placare il Ketlia, uno spirito, e a garantire protezione per la comunità e per le mandrie. Col passare del tempo, però, il sacrificio animale fu sostituito da offerte simboliche. Tale rito era accompagnato dall'uso di tamburi cerimoniali, i bubin, e da canti ipnotici, capaci di creare una connessione tra il mondo terreno e quello degli spiriti. Gli sciamani, immersi in stati di trance, invocavano la luna per guidare e per proteggere la comunità. Questo passaggio da sacrifici cruenti a offerte simboliche riflette un'evoluzione rituale che preserva comunque l'intenso legame spirituale con il mondo naturale e celeste.
Di nuovo Firenze, la cultura nel caffè letterario.
Un saluto dalla redazione di Firenze da Maria Grazia Dainelli per Digitradio Italia News. Dopo la riapertura nello scorso giugno, lo storico caffè letterario fiorentino Giuberosse torna ad occupare un ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale. Il caffè delle Giuberosse avviò la sua attività nel 1897 e nel 1913 la terza sala fu la sede dei futuristi fiorentini, tra i quali Giovanni Papini, Ardengo Soffici e Aldo Palazzeschi. Nel 1938, per opera di Alfonso Gatto e Vasco Pratolini, vide la luce la rivista Campo di Marte. Frequentatori abituali di questo luogo erano altri protagonisti della letteratura, quali Luzzi, Vittorini, Bonsanti, Saba, Rosai, Macri e Montale, solo per citarne alcuni. Al centro della prossima programmazione ci sarà una rassegna letteraria con cadenza periodica che sarà presentata dal direttore Il Giubbe Rosse, Antonio Schena. Il primo degli eventi in calendario che aprirà la rassegna sarà l'incontro del 13 gennaio con la storica dell'arte Gloria Fossi, che presenterà il suo ultimo lavoro per Giunti, In viaggio con Gauguin, questo sconosciuto. Diamo un occhio anche al resto della rassegna per il mese di gennaio. Martedì 21 sarà la volta del volume Il ruolo della poesia in epoca di guerra, presentato da Jacopo Chiostri con l'intervento di Giusy Frisina. Martedì 28 gennaio lo storico caffè ospiterà la colonia straniera a Firenze, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, nei libri di Nicoletta Manetti, Valeria Rondoni e Caterina Perrone. Un saluto per Digitradio Italia News dalla redazione di Firenze, Maria Grazia Dainelli.
Ancora Puglia, la musica e il live per concerti di qualità.
Dalla redazione Digitradio Bat Puglia, Alfredo Gallerati. Puntiamo i nostri riflettori su eventi e concerti in calendario in Puglia nelle prossime settimane. Da sabato 8 a domenica 9 febbraio presso il Centro Multiculturale Crocevia in via d'Orso numero 2 a Lecce parte un inedito laboratorio di musica su stili e forme musicali tradizionali ed avanzate nel mondo per rivivere in un'unica trama il concetto dell'anima tradizionale della musica. Il laboratorio sarà aperto a tutti con particolare riguardo per strumenti a corda e per la voce. Dall'1 febbraio al 9 marzo si apre a Barletta l'attesa nuova rassegna musicale A Puglia Suona, Festival 2025 a cura dell'associazione culturale Beethoven, una rassegna musicale che offre uno spazio a tutte le band giovanili. Al prossimo appuntamento per i nuovi eventi e concerti in programma in Puglia. Dalla redazione Digitradio Bat Puglia, un saluto da Alfredo Gallerati.
Da Milano, l'equilibrio tra dolce e amaro.
Un benvenuto a tutti, da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio Tour. Dolce o amaro? Per i consumatori di zucchero, sentir parlare di amaro fa venir loro i brividi. Ma tra l'eccesso di dolce e l'eccesso di amaro, la differenza va a vantaggio dell'amaro. I governi spendono patrimoni per inculcare alle aziende alimentari di ridurre le esagerate dosi di zucchero raffinato che aggiungono ai loro prodotti. Molti sono i danni causati dall'assunzione di prodotti con abbondanza di zucchero aggiunti. Frutta, verdura, carne e pesce contengono già naturalmente le giuste dosi per un naturale fabbisogno di zuccheri. Ben 45 problemi di salute sono associati ai cibi dolci industriali, ma i danni provocati dallo zucchero sono interminabili. Cosa invece pensare dell'amaro? Beh, sto parlando dell'amaro che si trova naturalmente nel cibo. Sulla nostra lingua, oltre alle altre papille gustative, abbiamo pure quelle che individuano l'amaro, che viene percepito dal sistema digestivo. Questo significa che il nostro organismo necessita anche dell'amaro. Beh, vi do alcune ispirazioni in merito alla vostra prossima spesa. Carciofi, radicchi, cicorie, pompelmi, olio extravergine di oliva, rafano, ravanelli e scorzonera. Sì, lo so, cari, ma fatevi forte, perché l'amaro di questi cibi è molto più dolce dell'amaro che a volte ci propina la vita. Alla prossima, da Riccardo Marcialis, della redazione milanese di Digit Radio Tour.
Nel Morise, a Campobasso, l'eccellenza in chirurgia vascolare. Sentiamo Sonia Piano.
All'ospedale Cardarelli di Campobasso è stato eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia vascolare con tecniche mini-invasive. La tipologia di intervento è stata illustrata in conferenza stampa dal direttore del reparto di chirurgia vascolare, Luca Iorio. La sostituzione dell'aorta con un'endoprotesi su di un paziente in età avanzata e con altre patologie è stata l'operazione condotta dal dottor Iorio e dall'equipe medica del reparto di chirurgia vascolare del Cardarelli. Un intervento delicatissimo che fino ad ora era stato eseguito solo in pochissimi altri centri ospedalieri in Italia e che per il nosocomio di Campobasso rappresenta un passo avanti verso un'assistenza sanitaria sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi.
È tutto per il Digitour di digitradio.it. Appuntamento la prossima settimana per gli aggiornamenti. Dalla redazione un saluto da Carlo Santella.